I hear music in the street. Sento musica per le strade. Le strade erano quelle di New York, della New York degli anni 80, dello studio 54, caro Follesa.
Che bellezza.
La New York che vediamo tra l'altro raccontata molto bene in questa nuova serie di Netflix, I diari di Andy Warhol, un docufiction strepitosa.
Un capolavoro da vedere.
Che vi consigliamo
bellissimo
di vedere, ma noi torniamo alle strade, più banalmente alle strade di Cagliari, dove non si sentirà la musica, no, si sente la musica, ma si sente la musica delle forbici.
Delle motoseghe, delle motoseghe che tagliano inesorabilmente gli alberi
perché
della
Edward
città.
Mani di Forbice è scatenatissimo e ha ripreso a capitozzare o a radere addirittura al suolo gli alberi della città e spesso anche alberi storici, come abbiamo segnalato la settimana scorsa. Oggi parliamo delle piante, del rapporto della città con le sue piante, con una persona molto autorevole che ha molte cose da raccontarci.
Beh sì, il direttore anche dell'orto botanico di Cagliari,
orgoglio della città,
orgoglio assolutamente di questo sistema veramente di verde che collega l'orto che collegherà l'orto dei Cappuccini, appunto
l'anfiteatro,
l'orto botanico, tutta quella zona e non soltanto quella. Gianluigi Bacchetta che abbiamo al telefono, benvenuto Gianluigi, buongiorno.
Grazie a voi e buongiorno.
Allora, l'abbiamo spesso citata in questi giorni perché lei ha pubblicato anche con dei commenti piuttosto amari delle fotografie di alcuni alberi storici che erano stati sottoposti, voglio dire, a una specie di, sai, i tagli di capelli che si facevano quando si andava a fare il militare. Ecco, io ho visto quel pino che l'altro giorno lei ha pubblicato, sembrava uno di quei ragazzi tosati da un barbiere militare.
Cosa sì. Sta succedendo?
Ma io non mi limiterei alla città di Cagliari, direi che è un qualcosa che più in termini generali sta avvenendo nelle nostre città. Per paura e per il fatto che comunque gli alberi talvolta possono rappresentare un pericolo in un ambito urbano, si sta tendendo, anziché a curarli, sostenerli, potarli in maniera dignitosa e cercare di fare il possibile perché abbiano uno spazio vitale, si preferisce invece capitozzarli o peggio ancora tagliarli per eliminare il problema, dimenticandoci che non sono degli oggetti ma sono degli esseri viventi e che se sono divenuti pericolosi lo sono divenuti per effetto dei nostri comportamenti, perché non si può attribuire, come spesso capita, la colpa agli alberi.
Beh certo, loro poveretti crescono. Tra l'altro, quanto impiega un albero così come quelli che abbiamo visto ahimè essere tagliati, o come ad esempio il pino che lei ha fotografato all'interno dell'ospedale civile di Cagliari, per diventare così grandi? Cioè sono alberi secolari questi, giusto?
Allora, quelli all'interno dell'ospedale civile, i più antichi risalgono al disegno del Cima e di fatto il giardino fu realizzato dal Cima in collaborazione con il direttore dell'allora orto botanico, il fondatore Patrizio Gennari. In questo caso quindi si tratta di alberi che hanno chiaramente un valore storico, che possono variare dai 70, 80 o più anni in questo caso. Quindi certamente si tratta di materiale di altissimo valore.
C'è questa strana sindrome di chi amministra di diventare responsabile se c'è una caduta di un ramo o un eventuale danno, per cui si tende, proprio per non correre nessun rischio, ad anticipare il momento del taglio rispetto a quando sarebbe necessario.
Ma fondamentalmente si tratta di piante che hanno un tempo di vita molto superiore. Sì. E quando questo tempo di vita diminuisce per effetto di nostri interventi non corretti o una messa a dimora già iniziale non corretta. Basti vedere gli ailanti che sono stati tagliati in via del Cammino Nuovo. Sì. Quelli che sono rimasti, che non sono stati tagliati, risultano essere costretti in uno spazio che è veramente di 50 centimetri quadrati, con una cornice di marmo che li blocca intorno. È chiaro che in una situazione di questo tipo un albero non ha la possibilità di svilupparsi correttamente, deperisce più rapidamente, si ammala più facilmente e quindi il tempo di vita si riduce enormemente.
Ecco, ma c'è stato, diciamo, un peggioramento della situazione da questo punto di vista negli ultimi anni, o è sempre stato così difficile il rapporto tra gli alberi e la città e la crescita della città?
No, non è questione di peggioramento degli ultimi anni e di fatto non si tratta di diciamo colpe di natura politica da una parte o dall'altra, perché i problemi esistevano ai tempi della giunta Zedda come esistono oggi ai tempi della giunta Tursu. Si tratta da un lato di una nostra poca sensibilità nei confronti del patrimonio arboreo, un'incapacità molte volte tecnica di trovare le soluzioni adeguate, le piante giuste o metterle nelle situazioni che sono più adeguate, e poi una mancanza di professionalità per quanto concerne la cura del verde e quindi quelle che sono le attività di manutenzione che devono costantemente essere fatte, perché si tratta di esseri viventi. Certo. Un po' quello che accade all'interno dell'orto botanico e che spesso io ribadisco, è un museo, sì, ma non è un museo come tanti altri, dove io posso anche non agire per un decennio e se rientro faccio le polveri, sistemo gli impianti, tutto è come prima. Sì. Un patrimonio botanico in un museo come un orto botanico ha bisogno di cure costanti, quotidiane e di un'attenzione che chiaramente è riservata a tutte le forme di vita.
Certo, a proposito di questa, lei appunto è direttore dell'orto botanico, poi magari parliamo un attimo del sistema del verde.
Sì, raccontiamo anche un po' la storia
dell'orto botanico. Però le volevo chiedere, prima di arrivare a questo, se, vista la sua esperienza, visto anche il suo ruolo, se dalle varie amministrazioni, senza entrare nelle questioni politiche, lei è mai stato coinvolto appunto nella politica del verde, visto anche il suo ruolo?
Allora, né io né i direttori che mi hanno preceduto sono mai stati coinvolti nelle politiche del verde. E di fatto quando io assunsi la direzione 6 anni fa, il primo atto, tra virgolette, politico che feci fu quello di nominare un consiglio di gestione del nostro orto botanico, inserendo la figura del sindaco. Sì. Proprio per cercare di creare un'apertura. Certo. Firmammo con l'allora rettrice Maria Del Zompo, tra l'altro, un protocollo d'intesa per arrivare a politiche comuni, una progettualità comune, una unione anche di tutti i beni che fanno parte della Valle di Palabanda. Sì. Proposi successivamente una convenzione specifica per cercare di arrivare anche a una biglietteria unica ed evitare che comunque un qualsiasi turista recandosi all'orto debba poi invece pagare per entrare all'anfiteatro piuttosto che alla Villa di Tigelio o nelle altre strutture museali. E questo mi ha portato negli anni a insistere con l'amministrazione e solo recentissimamente è stato possibile siglare una convenzione che porta in code sharing l'orto botanico con queste strutture museali comunali. Sì. Cosa che invece in precedenza ero riuscito a fare con estrema facilità con Barumini, con la Laguna di Nora, con le Saline Conti Vecchi, quindi con tutta una serie di strutture per cui se uno si reca e visita quelle strutture ha poi diritto a una scontistica del 50% quando viene a visitare l'orto botanico. Quindi ci sono tante azioni che noi abbiamo messo in campo per andare incontro all'amministrazione. Sì. Proponendo tante volte anche delle soluzioni, come per esempio quella per il punteruolo rosso. Noi da ormai 5 anni attuiamo solo con una lotta biologica e non abbiamo nessun problema col punteruolo rosso.
Mentre non sappiamo bene quello che è successo in moltissime palme della città, che sono state alla fine distrutte da questo parassita.
Credo anche quelle del poeta, se non ricordo male.
Sì, perché i trattamenti chimici sono assolutamente velleitari, non hanno la possibilità di incidere positivamente e nel lungo periodo. Noi attuiamo invece una strategia basata sui nematodi, che sono delle larve di vermi, che aspergiamo con delle docce sugli apici vegetativi delle palme. Sì. Con una cadenza che ormai si è andata riducendo perché si sono create queste colonie sopra le palme che agiscono e ci aiutano, parassitando il punteruolo rosso, perché si nutrono della cheratina, dell'esoscheletro di questi insetti che parassitano le palme.
Non c'è un parassita per l'esercito russo, professore?
Si tratta di invasioni di entità e di dimensioni diverse, però è capisco. Vero che da questo punto di vista, secondo me, più che cercare un parassita. Sì. O un antagonista naturale, bisognerebbe cercare invece di riuscire a diffondere un pensiero positivo.
Ma parlare col punteruolo è durissima, eh.
Sì, però anche il punteruolo, ci sono degli animali, oltre che i nematodi, che ci possono aiutare. Noi per esempio all'orto stiamo salvaguardando anche le api e i nidi naturali che si creano nelle cavità dei carrubi, e le api con la propoli ci stanno aiutando molto, così come ci aiutano tante specie di uccelli, le cornacchie, i corvi, i merli, che comunque si nutrono delle larve del punteruolo. Quindi tutto sta molte volte nel cercare di trovare un equilibrio ecosistemico. Se si trova questo equilibrio, dobbiamo usare meno prodotti chimici, meno concimi artificiali, meno procedure, e riduciamo anche la manutenzione tante volte, certo, con un beneficio anche dal punto di vista economico.
Ora, io capisco che quando si deve mettere insieme questa esigenza di tutela delle piante con l'esigenza anche di far vivere la città e quindi di garantire la sicurezza alle persone, di razionalizzare certi processi, si creano dei conflitti necessariamente. Quello che però dispiace è che non ci sia la volontà da parte di questa, ma come delle precedenti amministrazioni cittadine, di creare un tavolo, cioè un luogo dove si possa parlare del verde non più come di un fatto di arredo urbano, ma come sì, di una presenza, di un valore, di un patrimonio importante della nostra città, perché
un patrimonio vivo, sì, cioè sì. La cosa importante è questa,
sono parte della comunità le piante, bisognerebbe riuscire a relazionarsi in questo modo e a trovare delle soluzioni che fossero delle soluzioni condivise,
perché poi gli alberi si possono anche curare, perché molte volte ci sentiamo rispondere ma l'albero era malato e quindi andava assolutamente tagliato.
Succede questo, che se si va a vedere il patrimonio arboreo cittadino, la quasi totalità del nostro patrimonio ha delle patologie, perché cresce in un contesto urbano, certo, quindi fuori dagli ambiti dove normalmente crescerebbe. Allo stesso tempo cresce in condizioni che sono tante volte ostili, limitazione dell'apparato radicale, amputazioni, capitozzature, ingresso di parassiti da queste capitozzature e tanto altro. Quindi se facciamo un discorso di patologie, bisognerebbe radere al suolo tutto il patrimonio, o quasi, okay? E non ha senso. Come giustamente dite voi, invece, si può cercare di curare, si può cercare di avere maggiore attenzione per evitare che certe patologie si sviluppino. In questo caso, evitando per esempio le capitozzature o le potature così drastiche, si limita notevolmente anche l'ingresso di queste patologie, di questi patogeni, di virosi, batterosi, attacchi fungini o di altri parassiti, per esempio di insetti, che da queste ferite hanno maggior facilità di entrare nelle piante e di mettere a repentaglio quella che è la loro struttura. Quindi fondamentalmente dobbiamo passare da un paradigma antropocentrico, cartesiano, materialista, in cui qualsiasi altro essere vivente al di là dell'uomo viene visto come un oggetto e quindi come un oggetto va trattato, e invece arrivare a un paradigma più cognitivista, direi più ecosofico, per cui siamo in un pianeta dove conviviamo con altre forme di vita, animali e vegetali.
Le piante possono aiutarci a stare meglio e noi possiamo aiutare le piante a stare meglio, se fosse possibile.
Sì,
insomma. Ecco.
Anche perché fondamentalmente, se poi si riflette, ognuno di questi alberi è un distributore gratuito di ossigeno, certo, è appunto un accumulatore gratuito di anidride carbonica, di particolato, di anidride solforosa, da ombra, quindi ha e produce dei vantaggi enormi che noi invece non consideriamo assolutamente. Lo vediamo quell'albero quasi sempre come un problema, non come una risorsa, e questo è anche un paradigma che deve essere modificato.
Mi verrebbe voglia di fare un abbonamento con lei, professore. Possiamo venirla a disturbare ogni tanto e ci racconta un po' di storia degli alberi di Cagliari?
Ma volentieri.
Così iniziamo a fare amicizia con questi nostri vicini di casa.
E così poi parliamo anche della Valle di Palabanda, se non ricordo male si chiama così, tutta la zona dell'orto botanico, quello che abbiamo raccontato.
Allora rimaniamo intesi così, la verremo a disturbare presto. Buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
Buon lavoro a voi.
Grazie.
Arrivederci.